Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è mercoledì 22 novembre 2006. Io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo subito la rassegna stampa di oggi con un piccolo tema che si incrocia in due giornali e richiama un po' il tema dominante di queste ultime settimane, di quest'ultima settimana, ovvero il bullismo a scuola e tutto ciò che ne ha comportato, soprattutto per quanto riguarda l'intreccio con le nuove tecnologie, dai telefonini alle videocamere, alla pubblicazione su internet e sui siti di video sharing come Google Video e YouTube. Negli scorsi giorni, a seguito del caso della scuola di Torino in cui quattro ragazzi hanno maltrattato un loro compagno disabile, poi caricato il video su Google Video, un caso da cui tutto è partito, peraltro scoperto inizialmente da un blog, giornalettismo.ilcannocchiale.it, e quindi tramite i percorsi più ufficiali di un'associazione in difesa appunto dei diritti dei down, Vivi Down, e poi quindi gli organi di stampa e una denuncia vera e propria. Insomma, il caso è scoppiato e da questo poi, oltre varie opinioni, sono anche spuntati inevitabilmente anche altri video di bullismo a scuola. Insomma, l'argomento è questo e su questo poi varie opinioni si sono innestate, specie per quanto riguarda l'impatto e l'influenza che possono avere le nuove tecnologie su questo tipo di fenomeni, oltre varie opinioni che hanno stigmatizzato l'uso dei cellulari o di internet come se fossero i colpevoli del bullismo, in realtà assai presente anche prima dell'avvento di queste nuove tecnologie. Non sono per fortuna mancate alcune opinioni che invece hanno provato a contestualizzare il ruolo delle nuove tecnologie, specie quelle di internet, indicandone il risvolto positivo di pubblicità, tra virgolette, del fenomeno, di maggiore consapevolezza, di emersione di atti che in caso contrario sarebbero rimasti fuori dalla discussione pubblica. In questo senso faccio riferimento a un paio di post di Vittorio Zambardino, giornalista di Repubblica, che appunto cerca di spiegare meglio il ruolo positivo il risvolto positivo della medaglia. Proprio sul risvolto positivo della medaglia, ed è un piacere comunque leggere di questo tipo di opinione che non scade nella condanna acritica e facile delle nuove tecnologie, è un articolo di Giovanna Zincone sulla Stampa di oggi con richiamo in prima pagina. Il titolo è già indicativo della tesi della giornalista della Stampa: telefonino, vera arma anti-bulli. Quindi Giovanna Zincone nella nuova stampa, nuova intendo come grafica, peraltro molto piacevole e leggibile, a pagina 47 continua il suo articolo raccontando un po' quello che è successo e segnalando anche tutta una serie di dati. Sono dati del telefono azzurro Eurispes che sono stati più volte segnalati in questi giorni. Segnalo qualche passaggio dell'articolo di Giovanna Zincone che riflette su come in realtà per contrastare il fenomeno si servono esemplari e severe condanne da parte dello Stato, ma anche sanzioni altrettanto severe devono venire dalla comunità adolescenziale in cui i bulli operano. Insomma, la consapevolezza che questi atti siano primitivi e inammissibili, e allora in questo modo il fenomeno potrà essere contrastato. In questa ottica il ruolo delle nuove tecnologie di emersione del fenomeno e di immissione del dibattito all'interno di una sfera pubblica allargata non è da sottovalutare. Così conclude infatti Giovanna Zincone: bisogna avere il coraggio e la capacità di conoscere come stanno le cose. Oggi per fare questo abbiamo un'arma in più. La smaccata pubblicità che i violenti danno ai propri atti rappresenta per noi una violenza ulteriore, ma paradossalmente proprio lo sfacciato ricorso alle nuove tecnologie e il vezzo dell'esibizionismo globale sono sono in grado di far emergere reati un tempo nascosti. La registrazione con telefonino e la diffusione tramite web possono facilitare rilevazione e repressione. Si aggiunga che il video telefonino può essere utilizzato non solo dagli aggressori, ma anche dagli spettatori ostili alla violenza, se non dalle stesse vittime. Infine, video telefonino e web sono potenziali strumenti di diffusione del disprezzo giovanile nei confronti del bullismo. Le nuove tecnologie permettono anche di esprimere in modo corale e collettivo la sentenza del collegio giudicante più temuto, quello dei coetanei. Invitiamoli a farlo. Questa è la conclusione dell'articolo di Giovanna Zincone. Ma visto che non tutti la pensano così, segnalo proprio, come già accennato, un articolo che trovo su Repubblica di Filippo Tosatto da Padova, che segnala un divieto di un dirigente di una scuola padovana di portare i telefonini a scuola. Peraltro non è una novità, in America si parla da tempo della possibilità di vietare i telefonini a scuola, in realtà in molte scuole e università questo viene fatto. Recentemente, parlo di qualche mese fa, il ministro dell'istruzione francese ha diramato un comunicato ai dirigenti scolastici proprio consigliandoli di vietare i telefonini in classe, perché rappresenterebbero una fonte di distrazione nonché strumenti appunto concorrenti in atti di violenza e bullismo. In questo caso stiamo parlando dell'Istituto Agrario Kennedy di Monselice, nel Padovano, che è la location di uno dei filmati diffusi in questi ultimi giorni, in cui un docente veniva sbeffeggiato agli studenti di una terza che per esempio le ricoprivano il capo con un giornale. In questo caso la dirigente dice: la loro presenza può concorrere all'adozione di atti di bullismo da riprendere e memorizzare, come purtroppo è già accaduto, perciò vanno lasciati fuori dalle classi. Questa è la motivazione. Diciamo che le intenzioni di questa motivazione sono buone, probabilmente non è certo il modo migliore per curare questa malattia del bullismo. Magari appunto invece cercare di aumentare la consapevolezza e la competenza nell'uso delle nuove tecnologie, proprio per attivare quel circolo virtuoso di emersione e discussione e consapevolezza collettiva del problema a cui accennava la Zincone. Passiamo a tutt'altro e passiamo al Corriere della Sera, che a pagina 25 pubblica un articolo di Beppe Severnini dal titolo Internet, i predoni notturni del Wi-Fi, in auto a cercare la connessione gratis. Beppe Severnini affronta il tema del wireless e lo affronta in modo comparativo, comparando appunto la situazione italiana con quella americana. E mentre in America, lui racconta che ha girato 12 città universitarie negli Stati Uniti tra agosto e ottobre e la tecnologia wireless sta cambiando la vita, lo studio e il lavoro, scrive Beppe Severnini. Alberghi, stazioni, aeroporti, luoghi di ritrovo negli Stati Uniti hanno capito che fornire accesso libero alla rete è poco costoso, utile e commercialmente astuto. La catena Starbucks, per esempio, offre connessione wireless a banda larga perché questo porta clienti nei suoi caffè, ma anche i college americani sono di notte, sono pieni di ragazzi incollati a internet, eccetera eccetera. E in Italia? In Italia siamo messi un po' meno bene, si sapeva. Beppe Severnini racconta dei problemi che ci sono in Italia per quanto riguarda la diffusione del wireless. In Italia oggi sono 2600 hotspot, ma non bastano, non solo, salvo eccezioni, sono utilizzabili solo dopo una registrazione, e questo è dovuto al decreto Pisano antiterrorismo luglio 2005, che impone infatti di identificare tutti gli utenti una connessione internet, come se il terrorismo l'avessimo solo noi. Questo è il commento di Severnini. Severnini non conosce per esempio alcune iniziative che proprio si basano sulla condivisione libera dell'accesso wireless, come quella di FON, attiva anche in Italia, però insomma racconta di come sostiene di come il wireless possa essere una rivoluzione che cambia profondamente il modo di concepire l'accesso ad internet e potrebbe anche essere un volano per l'economia, la cultura, la società in genere. Altre due brevi segnalazioni, la prima è dalla Stampa, pagina 40, un articolo di Valerio Mariani, l'inserto Tutto Scienza, anch'esso rinnovato graficamente, e il titolo è «Ogni computer è violabile». E parla del caso di una bestia nera del software proprietario, ovvero una vecchia conoscenza, John Lek Johansen, che è il programmatore norvegese che giovanissimo riuscì a decodificare il sistema di protezione della copia dei DVD e per questo ebbe tanti problemi in passato. Adesso ritorna alle cronache per aver hackerato, tra virgolette, il sistema di protezione di iTunes, iPod della Apple, attraverso una tecnica del reverse engineering, secondo le quale si tenta di risalire a una certa procedura partendo dall'effetto generato dalla procedura stessa. In questo caso, appunto, l'obiettivo di Johansen era quello di scardinare il sistema di protezione di Apple per tutelare le vendite degli iPod e di musica su iTunes. Il sistema è chiamato FairPlay e fa in modo che chi acquista un iPod si leghi a doppio filo con Apple, diventando un potenziale cliente di iTunes, perché gli impedisce di caricare sul proprio lettore brani provenienti da altri siti di vendita di musica, così spiega Valerio Mariani il sistema FairPlay della Apple. Scardinando attraverso reverse engineering questo sistema di protezione, praticamente è possibile utilizzare l'iPod per comunicare anche con altri siti e per caricare, appunto, musica proveniente da altri lettori digitali. Ultima segnalazione, appunto, una curiosità, sempre dalla Stampa, con richiamo in prima pagina, la storia di Fabio Poletti, una storia milanese di Sergio Napolitano, ingegnere di professione, confessore laico per vocazione, che ha inventato una sorta di speaker's corner, il famoso angolino dell'Hyde Park di Londra in cui chiunque può andare e fare un comizio. In questo caso invece è una chiacchiera gratis ed è appunto l'idea di Sergio Napolitano, che ogni weekend si piazza in piazza San Babila con un tavolino ed espone il cartello due chiacchiere gratis, qui puoi sederti e fare due chiacchiere, appunto. C'è anche un sito web e spiega questa idea Sergio Napolitano: non mi aspettavo tanto successo, si vede che la gente ha proprio voglia di essere ascoltata, gli sms e le chat non bastano, c'è bisogno di guardarsi negli occhi, anche se uno, continua Sergio Napolitano, che ha un banchetto dove vende borse e cinture, mi ha detto che se chiedessi almeno un euro sarebbe meglio, la gente non si fida più quando sente la parola gratis, siamo tutti diffidenti. Questa era l'ultima segnalazione di oggi, io vi auguro una giornata in cui essere poco diffidenti e l'appuntamento è a domani.